Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. A Berna prosegue il braccio di ferro sul finanziamento della 13ª AVS. Il Consiglio degli Stati insiste anche con prelievi sui salari. Fondi straordinari per polizia e procura pubblica, li ha decisi il Gran Consiglio Vallesano per gli impegni legati alla tragedia di Cromontana. Le armi tacciono in Medio Oriente dopo lo stop iraniano al lancio di missili. Anche Israele ha smesso di bombardare. Un progetto senza futuro. Germania e Francia rinunciano a produrre assieme un aereo caccia. Troppe le divergenze sulle sue caratteristiche. In Ticino il Parco dell'Innovazione ha superato la fase del rodaggio ed è entrato nel vivo anche il Centro di Competenze della Moda. A Berna dunque prosegue lo scontro politico fra Consiglio degli Stati e Consiglio Nazionale, che nemmeno ieri sono riusciti a trovare un accordo su come finanziare la 13ª rendita AVS. Ieri infatti gli Stati hanno ribadito l'idea di un finanziamento misto, aumento dell'IVA più prelievi salariali, mentre il Nazionale vuole unicamente aumentare l'imposta sul valore aggiunto. Oggi nuovo giro di discussioni, l'ultimo per il Consiglio Nazionale. Da Berna, Veronelli.
26 voti a 18, decisione chiara, non certo sorprendente, da parte del Consiglio degli Stati, che mantiene dunque la propria posizione in merito al finanziamento della 13ª AVS, nonostante il Nazionale la settimana scorsa abbia ammorbidito la propria.
Höhere Lohnbeiträge bedeuten weniger Nettolohn für die Arbeitnehmenden und höhere Kosten für die Arbeitgeber.
Maggiori prelievi salariali significano meno soldi in tasca per i lavoratori e maggior carico per le aziende, ha argomentato il ticinese Fabio Regazzi del Centro, contrario alla soluzione voluta dalla maggioranza e favorevole invece a seguire il Nazionale, che chiede unicamente un aumento dell'IVA di 0,5 punti percentuali quale soluzione transitoria fino al 2033 in vista della grande riforma del primo pilastro.
Unser Konzept ist ja, dass wir eine Mischvariante haben, sowohl Lohn.
Per Eric Hetlin, pure lui del Centro, la soluzione mista è però più equilibrata, con contributi anche da parte dei pensionati e una ridistribuzione dei redditi elevati verso quelli bassi. Gli Stati hanno comunque fatto ieri un passo verso il Nazionale, rinunciando all'aumento di 0,2 punti percentuali per beni e servizi di prima necessità, con IVA che resterebbe così al 2,6%, ribadito però il concetto di non limitare nel tempo gli aumenti. L'oggetto torna oggi per l'ultima volta al Consiglio Nazionale e in caso di mancata intesa finirà poi in conferenza di conciliazione.
I nuovi prodotti fitosanitari, già omologati nei paesi dell'Unione Europea, saranno autorizzati più rapidamente anche in Svizzera. E questo è il significato di un'altra decisione del Consiglio degli Stati di ieri, che si è in questo caso allineato alle ultime modifiche apportate alla revisione della legge sull'agricoltura dall'altra Camera. Da Berna, Monica Fornasier.
Funghi, malattie e insetti possono compromettere seriamente i raccolti. Ci sono colture più a rischio di altre e per i contadini, a volte quasi disarmati nel tentativo di contrastarli, diventano poco redditizie. Possiamo citare come esempio la colza o la barbabietola da zucchero. Attualmente sono pendenti tra le 600 e le 700 domande di omologazione di pesticidi, richieste che la Confederazione esamina senza tenere conto di quel che viene fatto nei paesi vicini come Germania, Francia o Italia. Il progetto di legge discusso in Parlamento è frutto di un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale del Centro Philippe Mathias Bregui. Ritoccato da una e dall'altra Camera, ieri il Consiglio degli Stati ha eliminato le ultime divergenze. Più che altro dettagli tecnici o differenze terminologiche, come ha ricordato il relatore del Centro, Peter Hegel, invitando ad accettare la versione del Nazionale. Il progetto prevede che vengano effettuati controlli solo nei casi in cui la Svizzera dovesse avere misure di protezione particolari e diverse rispetto ai paesi dell'Unione Europea, come per le acque. Ad opporsi a queste procedure accelerate sono in particolare Verdi e socialisti, che temono conseguenze negative sulla popolazione e sulla natura.
Il lavoro della giustizia e della polizia vallesana devono essere potenziati per portare a termine le indagini legate alla tragedia di Cromontana. Lo ha deciso ieri il Gran Consiglio vallesano, favorevole a stanziare fondi supplementari per polizia e ministero pubblico. Ce ne parla Aaron Guidotti.
Con più di 30 avvocati, 300 ricorrenti e 14 imputati, il dossier Cromontana sta assumendo le proporzioni di un gigante. E non si tratta di un sovraccarico temporaneo, ma di qualcosa che occuperà la giustizia vallesana per molti anni. Al di là del procedimento di Cromontana, la vera posta in gioco di questo decreto è altrove, ha spiegato la deputata PLR Geraldine Gianadda. È preservare la capacità operativa dell'intero sistema penale vallesano. Quando diversi procuratori e collaboratori sono impegnati a tempo pieno su un unico caso, gli altri procedimenti subiscono inevitabilmente ritardi. Altre vittime attendono risposte, altri imputati attendono decisioni. E così all'unanimità il Gran Consiglio ha deciso di entrare in materia per dotare il Ministero Pubblico di più personale e aumentare i mezzi a disposizione delle procuratrici per la gestione del dossier. Totale delle misure circa 1 milione di franchi. Ma anche la polizia necessita di più mezzi. Per quanto riguarda l'organico, a seguito della tragedia di Capodanno 15 agenti sono in congedo malattia. Agenti che sono mobilitati per garantire la sicurezza durante gli interrogatori degli imputati. E anche in questo caso le spese sono ingenti. Oltre alla presenza fisica degli agenti, ad esempio, vengono noleggiati scanner come quelli per i controlli di sicurezza degli aeroporti. Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha chiesto un credito supplementare, accettato anche questo in prima lettura dal Gran Consiglio, di 636.000 franchi.
Ora all'estero non si segnalano attacchi nelle ultime ore in Medio Oriente. Ieri Iran e Israele avevano annunciato di non voler più lanciare missili e bombe in seguito ad un intervento del presidente americano Trump che aveva esortato le parti a cessare immediatamente le ostilità riaccesesi domenica dopo 2 mesi di tregua. Una calma carica di tensione con il premier israeliano Netanyahu che ha sottolineato come la lotta contro Hezbollah in Libano non sia finita, ma anche gli iraniani minacciano severe ritorsioni se Israele riprenderà i bombardamenti contro il Libano. E siamo ora collegati con la nostra inviata a Beirut, Bettina Müller. Ti trovi nel paese che è un po' il casus belli di questa nuova escalation. Che clima c'è nella capitale libanese?
Qui a Beirut molta gente è sul chi va là. 2 giorni fa Israele ha bombardato il quartiere sciita del sud della città, chiamato Dahiyeh, considerato feudo degli Hezbollah. E girando per le vie interne si vedono parecchi edifici sventrati a metà e alcuni letteralmente polverizzati, nel senso che non c'è più niente di riconoscibile di un edificio. E migliaia di persone hanno abbandonato il quartiere, dormono in giro, dormono nelle loro auto, in tende o ospitati negli appartamenti sovraffollati di parenti che vivono in quartieri più sicuri della città. Ieri gli attacchi israeliani non hanno colpito Beirut, ma si sono concentrati su Tiro, quindi il sud del Libano, dove sono morte 4 persone. Eppure qui c'è attesa. Chi ha lasciato le case non osa ancora rientrare. Non sa se è davvero finita.
Sì, dunque è attesa, carica di speranza che possa essere finita, ma anche carica di tensione.
C'è chi dice siamo vicini a un cessate il fuoco di questa guerra infinita. Si è notato l'Iran ha interrotto il lancio di missili e anche le parole del presidente Trump che ha detto a Netanyahu apparentemente secondo alcune fonti media se continui ad attaccare Beirut resterai presto da solo. Beh, questo qui dà una certa speranza.
Dopo anni di preparativi e trattative, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno decretato ieri la fine definitiva del progetto per lo sviluppo e la costruzione di un nuovo aereo caccia comune. Si tratta di un fallimento più che imbarazzante per le strategie di difesa comune dell'Europa. Walter Raue.
Il progetto era molto ambizioso. In un momento di crescente instabilità internazionale, di disimpegno degli Stati Uniti dalla NATO e di sempre nuove minacce belliche, Francia e Germania volevano sviluppare insieme un nuovo caccia aereo per dimostrare la cooperazione europea in campo della difesa. Ma alla fine a prevalere non sono state le visioni comuni, bensì gli interessi nazionali. Dopo anni di preparativi, trattative e di miliardi di euro spesi, Airbus e Dassault, i due colossi europei del settore incaricati di realizzare il progetto, non sono riusciti a trovare un accordo. Il consorzio francese Dassault rivendicava la leadership sul progetto denominato FCAS, acronimo di Future Combat Air System. Berlino preferiva invece per questo ruolo il consorzio europeo Airbus. La Francia puntava a sviluppare un caccia adatto ad atterrare sulle portaerei e a trasportare anche testate atomiche. La Germania, che non dispone né delle une né delle altre, voleva soprattutto un caccia veloce e multifunzionale. La conseguenza di questo fallimento è notevole. L'Europa non è in grado di sviluppare un proprio sistema di difesa aereo e tutti i paesi che dovranno presto rimpiazzare i vecchi Eurofighter con nuovi caccia più moderni avranno come unica alternativa gli F-35 degli Stati Uniti.
Tassare l'elettricità meno del gas. L'idea, cara ai sostenitori delle energie rinnovabili, si fa strada a Bruxelles. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, la Commissione europea sta preparando una proposta per contrastare il caro energia innescato dalla crisi nel Golfo. I particolari con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
La Commissione europea intende cambiare il sistema di tassazione dell'energia e intervenire sui costi delle reti di distribuzione, in modo da rendere più conveniente l'energia elettrica rispetto al gas. La guerra che Israele e Stati Uniti hanno avviato nei mesi scorsi, con la chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sta avendo ripercussioni carissime sulle bollette di famiglie e imprese europee, dato che l'approvvigionamento energetico continentale dipende in ampia parte da petrolio e gas abitualmente importati attraverso lo stretto. Bruxelles cerca dunque di mitigare l'impatto, indicando ai governi dei 27 di tassare l'elettricità meno del gas naturale, accelerando così la transizione dai carburanti fossili all'elettricità in settori quali i trasporti, l'industria e il riscaldamento, ambiti in cui petrolio e gas prevalgono ancora. Un simile provvedimento dovrebbe anche stimolare tecnologie più sostenibili, quali i veicoli elettrici e le pompe di calore. La proposta dell'esecutivo comunitario, attesa per la seconda metà di luglio, lascerebbe ai governi nazionali la facoltà di determinare le aliquote sui diversi tipi di energia, a condizione che tassino meno l'elettricità del gas. Quanto basta per destare l'opposizione di alcuni stati membri politicamente meno propensi alle rinnovabili, anche se per approvare la proposta sarebbe sufficiente una maggioranza qualificata. La Commissione punta altresì ad intervenire sulle reti, i cui canoni compongono in media un quarto delle bollette delle famiglie europee, e di aumentare i risparmi incoraggiando i consumi al di fuori degli orari di punta.
6 anni di preparazione, poi la nascita a fine 2024. Il 2025 è perciò il primo anno operativo del Parco dell'Innovazione Ticino. Dopo le difficoltà iniziali, ora a fianco delle scienze della vita e dei droni, è partito anche il Centro di Competenze della Moda, e ce ne parla Alain Melchionda.
L'obiettivo finale è creare posti di lavoro. L'idea invece è quella di creare e sfruttare le sinergie fra pubblico, privato e mondo accademico. La parola chiave, innovazione. Dopo un anno di operatività del Parco dell'Innovazione, il progetto più solido della società è quello dei droni a Lodrino. Terminato il laboratorio a Bellinzona, le scienze della vita devono invece ancora trovare una strada che sia promettente anche dal punto di vista imprenditoriale. Per contro, il terzo centro di competenze, quello della moda, inizialmente non era partito affatto. Mancavano progetti concreti. Ora però è stato trovato il punto centrale di attività e anche per ora la partecipazione già di 8 aziende e la collaborazione di Ticino Moda. Il presidente del Parco dell'Innovazione, Mauro Dell'Ambrogio.
C'è un insieme di progetti collegati da questo tema della sostenibilità, dal design alla definizione dei materiali, al riciclaggio dei materiali e tutto quello che entra nell'abbigliamento. È un tema ben preciso, ben determinato, che comporta delle competenze tecnologiche, scientifiche, e che comporta anche poi delle iniziative imprenditoriali. Creare le competenze già a livello del design per contenere al massimo i problemi derivati dagli scarti e dei resti.
Un ambito di grande sensibilità e impatto nel complesso e variegato mondo della sostenibilità. Il direttore Gianmaria Frapolli.
Questa moda avrà a che fare con l'intelligenza artificiale, con delle tecnologie per il riciclo di materiali e quindi ha l'obiettivo di costruire dei centri di ricerca che possano attrarre i centri di ricerca delle altre aziende di moda, quindi costruire anche professioni e attrattiva professionale che abbiano una visione verso le professioni del futuro.
Per lo sviluppo di questo e degli altri progetti sono già stati pianificati investimenti per 6 milioni di franchi sui prossimi 4 anni, in modo paritetico da pubblico e privato.
E con questo è tutto, spazio dunque allo sport, buona giornata.